te essendo persone amorevoli, voi tutti, avete voluto chiedere e fare questa domanda: come rispondere a quelli che ci fanno gli auguri di Natale? Qual è il modo migliore di rispondere a quelli che ci fanno gli auguri di Natale? Perché dice, noi non lo osserviamo. Allora, io personalmente negli anni ho fatto degli errori, però poi a poco ho imparato ad essere, come dire, saggio. Quando ci fanno gli auguri, ognuno di voi, io metto su una frase, ognuno di voi può mettere la propria frase, come per dire, se uno mi dice auguri, buon Natale, e noi diciamo che Dio vi benedica, oppure tante cose buone a voi, tanta benedizione, cioè una frase diversa che non chiami in causa la parola Natale o la festa di Natale, perché la gente che ci augura il Natale lo fa in buona fede, mica non conosce la verità o non è convinta, anche c'è gente che magari sa che noi non osserviamo il Natale, però pensa che stiamo sbagliando noi. Allora, se ci fanno il Natale, noi non è che dobbiamo essere belligeranti contro carne e sangue, dobbiamo cercare sempre di mantenere sani e integri i ponti di comunicazione, la fratellanza. Quindi dobbiamo dire grazie come espressione di riconoscenza che quella persona si sta preoccupando di augurarci qualcosa di buono, perché quella persona, a prescindere dal Natale, nel suo cuore ci sta augurando qualcosa di buono. E quindi noi, anche dal nostro cuore, non dobbiamo essere di meno, come fanno alcuni che si chiudono e nemmeno rispondono. Non è né educato, ma posso anche dire tranquillamente che non è nemmeno cristiano. Cioè, perché quando Dio ci dice ama il prossimo tuo come te stesso, noi dobbiamo dimostrare gratitudine a chi ci manifesta dell'affetto e dell'amore. Spero che questo, non mi aspetto l'ok da parte di tutti, perché ovviamente prenderebbe troppo tempo, ma spero che condividiate e apprezzate questo approccio. Un'altra domanda, la domanda è: vedremo Dio Padre nel millennio? Durante il millennio si farà vedere soltanto Cristo e i suoi santi, quando necessario. Così come quando era necessario, dopo la risurrezione, Gesù appariva e si faceva vedere solo con quelli che lui decideva, ma non tutti lo vedevano. Infatti Dio Padre, invece, potremo vederlo solo alla fine dei 100 anni dopo il millennio, come è scritto nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse, lo potete annotare o leggere, capitolo 22 di Apocalisse, versetti da 3 a 4. Apocalisse capitolo 22, versetti da 3 a 4, dove dice: e qui non ci sarà alcuna maledizione, in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi, nel versetto 4, il versetto chiave, essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. Quindi noi sappiamo che Gesù Cristo, al suono dell'ultima tromba, scenderà dal cielo, farà risuscitare i morti. E l'apostolo Paolo, nella prima Corinzi capitolo 15, dice che i morti risusciteranno quando Cristo tornerà, e poi dopo, alla fine del tempo, quando Cristo dovrà consegnare il regno al Padre. Difatti l'Apocalisse capitolo 22 descrive che il Padre viene con tutto il suo quartier generale sulla terra per prendere possesso appunto della terra che è stata messa in discussione origine prima della fondazione del mondo, di questo mondo attuale dell'umanità, che è stato messo in discussione da Lucifero. Quindi quando dice nel versetto 4, essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. Ma abbiamo anche un'altra scrittura, 1 Giovanni 3, versetto 2, la prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 3, versetto 2, dove dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Questo si può applicare sicuramente a Cristo all'inizio dei mille anni, perché Cristo regnerà, darà il regno ai Suoi santi, ai Suoi eletti, i quali regneranno con lui per mille anni sui sopravvissuti carnali sulla terra e regnerà per mille anni. Non ci addentriamo per adesso nel millennio, però abbiamo altre domande sul millennio, quindi ci torniamo. Poi brevemente, gli angeli sono creature o figli di Dio? Basta leggere Ebrei capitolo 1, versetti 4 e 5. Ebrei capitolo 1, versetto 4 e 5, dove dice: Gesù è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente, cioè Gesù uomo nato da Maria, non Gesù prima di nascere da Maria, che era il Verbo, che era la parola. Gesù uomo è diventato tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio Padre disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Quindi la parola, che era colui che ha creato tutte le cose, anche l'umanità, a un certo punto si fa unigenito di Dio. Si fa battezzare, viene generato attraverso lo Spirito Santo, di cui già lui ne era pieno, ma Dio Padre lo conferma tale, anche addirittura con una voce e l'apparizione di una colomba. Quando Dio creò cielo e la terra, c'erano gli angeli e i figli di Dio, quindi c'è una bella distinzione tra gli angeli e i figli di Dio. Ora, qual è il destino degli angeli, qual è il disegno di Dio per gli angeli, non ci è dato da sapere in questa vita. Si è figli di Dio nel momento in cui si riceve lo stesso seme spirituale di Dio, e il seme rigeneratore o procreatore della natura di Dio è lo Spirito Santo. E gli angeli evidentemente non ce l'hanno lo Spirito Santo, sono santi, perché essere santi non significa avere necessariamente lo Spirito Santo. Quando Paolo dice che i vostri figli, dice a noi credenti che abbiamo avuto lo Spirito Santo, per esempio, dice che i figlioli, anche se ancora non hanno l'età per essersi battezzati, sono santi in virtù dei genitori che hanno fede. Quindi gli angeli sono santi, ma non dobbiamo mai fare l'errore che pensare che tutto ciò che è santo è dotato di Spirito Santo. Allora, qui ce n'è un'altra domanda. E dice: potresti spiegare Isaia capitolo 4, i primi tre versetti? Bene, Isaia, io mi sono preso la briga di trascriverli in maniera tale che anche voi possiate capire di che stiamo parlando. Però si tratta di Isaia capitolo 4, i primi tre versetti, dove c'è scritto che in quel giorno sette donne afferreranno un uomo e diranno: noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti, facci solo portare il tuo nome, cioè non ti costeremo nemmeno un euro, ma dacci solo il tuo nome, non ci lasciare senza nome. Togli via da noi il disonore. In quel giorno, Dio dice nel versetto 2, quando dice in quel giorno, parla dell'inizio del millennio. In quel giorno il germoglio del Signore sarà lo splendore e la gloria degli scampati di Israele, e il frutto della terra sarà il loro vanto e il loro ornamento. Notate nel versetto 3 dice: avverrà che i sopravvissuti di Sion, quindi è sbagliato pensare come fanno i nostri fratelli avventisti che dicono che il millennio è un millennio di morte, di desolazione. No, avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque, cioè in Gerusalemme, sarà iscritto tra i vivi. La risposta è: come spiegare questa scrittura? Le sette donne menzionate in Isaia sono femmine reali, con carestia di maschi. Perché molti uomini moriranno durante la tribolazione e all'inizio dei mille anni per ripopolare la terra. Voi sapete, demograficamente, ci sono in questa terra oggi in 7 miliardi più donne, molte più donne, che uomini. E questa differenza numerica si accentuerà all'inizio del millennio. E poi le sette donne, le sette di Isaia invece 4, non sono le sette chiese menzionate nel libro dell'Apocalisse, perché quelle chiese descrivono le varie condizioni spirituali delle congregazioni sparse nel mondo dal tempo degli apostoli fino al ritorno di Cristo. Quindi le sette chiese di Isaia 4 non sono le sette chiese menzionate nel libro dell'Apocalisse. Isaia poi dice, ma il capitolo 5 di Isaia parla forse di una tribolazione del mondo intero? La risposta è questa. Isaia 5 parla prevalentemente delle nazioni del mondo che andranno contro Israele a motivo dei suoi peccati in Medio Oriente e di tutti gli ebrei che sono sparsi nel mondo, non di tutti gli ebrei che hanno peccato, perché molti ebrei non hanno peccato, ma il mondo ebraico si è troppo occidentalizzato e molti degli ebrei hanno abbandonato Bibbia e tutto, e quindi ha accettato la cultura materialista di questo mondo. Quindi Dio lascerà il mondo andare contro Israele peccatore, sia contro l'Israele del Medio Oriente, ma verso tutti quegli ebrei dispersi fra le nazioni, in Russia, in America, in Europa, eccetera, che però di quelli che però hanno abbandonato Dio. L'antisemitismo di Hitler tornerà e sfocerà nell'invasione della nazione di Israele, come riportato in Zaccaria 14, nei versetti da 1 a 3. Difatti dice, io radunerò tutte le nazioni per fare guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne saranno violate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Notate bene che Dio permetterà la morte di alcuni, ma risparmierà altri. Nel versetto 3 dice, poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, perché nessuno di noi ha il diritto di essere antisemita o di fare guerra o di perseguitare chi che sia. Questo è un affare in sospeso tra il popolo preeletto, quello ebraico, da parte di Dio, con Dio stesso. Noi invece siamo l'Israele spirituale, che anche molti ebrei non potranno far parte dell'Israele spirituale se prima non riceveranno, come lo riceveranno i famosi 144.000 del capitolo 7 di Apocalisse, se prima non riceveranno lo Spirito Santo e si convertiranno a Cristo. Detto questo, passiamo ad un'altra domanda. La domanda è giusto pregare senza fermarsi? Penso di aver capito cos'è la tua domanda e quindi cercherò di dare una risposta. Allora, l'Apostolo Paolo è stato ispirato a scrivere in Efesini 6, versetto 18, che è utile pregare in ogni circostanza. Oppure in altre versioni bibliche dice pregate in ogni tempo. In ogni tempo non significa pregare 24 ore su 24 ore, perché saremmo francamente un po' squilibrati. Dice pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi, cioè dobbiamo pregare per tutti noi, gli uni gli altri. Però questo non significa non fermarsi mai, pregare 24 ore su 24 ore. Significa semplicemente pregare in ogni circostanza, tutte le volte che diventa necessario. Per me, personalmente, io siccome mangio mattina, mezzogiorno e sera, e siccome ho notato che nella Bibbia i profeti e gli uomini di Dio pregavano Dio 3 volte al giorno, la mattina, mezzogiorno e sera, mi sembra una cosa molto bella Ma è una scelta mia personale, non sto dicendo che dovremmo farlo tutti. Perché io mangio 3 volte la colazione, appena si fa l'una, il mio stomaco ho di nuovo famuccia. E poi la sera, in casa, con la famiglia, la famuccia torna anche più. E quindi dico, se il fisico ha bisogno di essere nutrito 3 volte, probabilmente anche la nostra mente, forse anche di più, perché noi spesso siamo a volte anche dimentichevole. Appena c'è una distrazione che ci fa concentrare su quella determinata cosa, ci dimentichiamo di pregare. Questo sappiamo bene che tutti l'abbiamo fatto questo. Adesso passiamo ad alcuni altri che hanno fatto la medesima domanda, che dice: come comportarci se le nazioni faranno un accordo per un vaccino obbligatorio? Ai ai. Questo è un argomento spinoso, un po' abbiamo sentito un pochettino nel sermone come ci si deve comportare, quale deve essere il nostro approccio. Però nello stesso tempo dobbiamo capire una cosa. Molti sono terrorizzati da questa storia, ma non è necessario essere terrorizzati. Cioè riguardo perché vedono il vaccino come se fosse il marchio della bestia. Io dico che il vaccino non è il marchio della bestia, semplicemente è uno dei tanti dispositivi che il diavolo, che è il seduttore del mondo intero, che fino ad ora Dio gli permette di governare il mondo, è uno dei tanti strumenti che il diavolo utilizza per infelicitarci la vita. Difatti, se siamo qui collegati a distanza, non siamo riuniti in presenza, è chiaro che, ma Dio lo permette, quindi deve avere dei motivi. Se non ci fosse stata questa virtualità del digitale e non ci fosse stata questa epidemia, noi non avremmo avuto 80 e più persone collegate a fare studi biblici, perché molti sono stati svegliati nella coscienza proprio da questi momenti tristi. Quindi Dio permette, quando permette certe cose anche brutte, Lui sortisce più di una cosa. Quindi lo fa il suo disegno per più di una cosa. Non c'è nulla che succede che non sia stato perché Dio l'abbia permesso. Ora, è chiaro che noi sappiamo, io personalmente, perché io posso parlare per me, la Chiesa non legifera sulle scelte individuali delle persone e noi come ministri esortiamo tutti a non giudicare nessuno, perché ognuno è libero nella propria coscienza di decidere se farsi il vaccino o non farselo. Se uno decide di farselo, non deve essere giudicato. Io deciderei, per esempio, di non farmelo. Ma se mi prendono con la violenza e mi costringono a farlo, allora io ho pensato che anche gli ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono stati costretti e sono stati messi in campi di concentramento e hanno avuto sulla pelle anche un marchio. Però questo vuol dire che l'hanno accettato il marchio della bestia? No, è stata una violenza che è stata usata su di loro. Anche Gesù Cristo ha subito il marchio della bestia morendo sulla croce per mano dei romani. Che significa? Quindi non dobbiamo noi preoccuparci eccessivamente da questo. Noi sappiamo che molti medici studiano per questo vaccino perché spinti dall'amore verso l'umanità, almeno quelli che hanno fatto il giuramento della loro professione. Ma poi se ci sono e ci saranno dei medici che saranno a servizio del diavolo, che utilizzeranno certi strumenti per fare quello che oggi chiamano una dittatura sanitaria. È possibile, non lo escludiamo, però è sempre uno strumento. Non è quello, non è il vaccino, il marchio della bestia. Il marchio della bestia non è altro che semplicemente una ideologia. È una ideologia che è di natura globista, che fa leva sul commercio internazionale, sulla politica e e anche sulla religione. Quindi il diavolo metterà sulla mano destra e sulla fronte il suo marchio, ha a che fare con il pensiero, e ha a che fare con l'azione, anche con una, sapete, i romani antichi, come anche il nazifascismo, salutavano con la mano destra così stesa, no? Quando Giovanni l'Apostolo fu ispirato a scrivere l'Apocalisse, sapeva lui, nella sua testa, si riferiva all'impero romano, che negli ultimi tempi, sappiamo, sta per rinascere. La Chiesa di Dio unita lascia i suoi membri, ripeto, liberi di fare o meno il vaccino ed invita tutti a non giudicare i fratelli e a non permettere al diavolo di dividerci. Viviamo in tempi di grande confusione, di cui Satana è certamente l'autore e che Dio lo permette, ma non dobbiamo essere molto ingenui a cadere nella trappola del diavolo. Dobbiamo concentrarci nelle cose meravigliose e belle che Dio ci promette e non vivere nella paura, perché altrimenti sopprimiamo la fede. Ciascuno di noi deve sapere che riporre la fede principalmente la si deve riporre principalmente la fede nella protezione soprannaturale di Dio, che questa è la cosa migliore, senza togliere l'aiuto dell'uomo. Bisogna certamente farsi aiutare dai medici laddove è necessario e plausibile, ma senza mai perdere la fede nella protezione e nell'intervento di Dio nella nostra vita personale, perché altrimenti... Allora, per farla breve, in ultima analisi, almeno io mi pongo questa domanda. Bisogna porsi, secondo me, questa domanda e naturalmente darsi la risposta. Io la risposta me la sono data. La mia salvezza eterna è comunque assicurata se ripongo tutta la mia fede nel vaccino anziché nella protezione di Cristo? La ripeto, la mia salvezza eterna è assicurata se ripongo tutta la mia fede nel vaccino anziché nella protezione di Cristo? La risposta è ovvia. No, la mia salvezza eterna è totalmente assicurata se ripongo la fede in Cristo. Questo senza escludere il fatto che gli uomini, volendomi aiutare, vogliano giocare sul mio corpo. Che mi aiutino se possono. Ma anche se mi dovessero mettere un veleno, io sempre pongo la mia fede nella protezione di Cristo. È quello che dico quando vado dal medico o quando qualcuno, noi preghiamo sempre che il Signore guidi le mani dei medici, che guidi le scelte dei medici. Difatti in Isaia 26, mi permetto di dare alcune scritture che potete annotare, per favore, vi consiglio di annotare, perché vi danno grande incoraggiamento in questo periodo di grande tristezza, dove siamo proprio molti baraccati, siamo proprio chiusi tante volte nelle nostre case, non ci si può andare da una casa all'altra. In Isaia 26, versetto da 3 a 4, dice: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia nei secoli. E purtroppo viviamo in una società materialista. La scienza si avvicina sempre di più a sostituirsi a Dio. Nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, nel capitolo 3, nei primi 5 versetti, ma non ve li leggo tutti, annotate, secondo Timoteo, capitolo 3, primi 5 versetti, nel versetto 5, vi leggo solo questo, dice, parla della nostra società e di quella che verrà anche dopo di noi, se ci sarà il tempo, dice, hanno la parvenza della pietà, cioè la parvenza della pietà, mentre in realtà ne hanno rinnegata la forza interiore. E poi dice: guardati bene da costoro. Cosa significa questa frase di Paolo? Dice: sembra cioè che hanno a cuore la nostra salute, il nostro bene, ma sono tante volte falsi perché hanno rinnegato l'idea che dare la vita è lo spirito di Dio. Non cercano Dio, non si appellano a Dio, non pregano a Dio. ad aiutarli nelle loro ricerche. Questo è il male. Non è che il male è la ricerca scientifica, è che non si appellano a Dio. Difatti in Isaia capitolo 38, versetto 16, dice: Signore, mediante queste cose si vive e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Guariscimi dunque e rendimi la vita. Perché la vita ce la rende Dio e la vita ce la guarisce Dio. Il vero medico, il dotto, il supremo medico. Poi Salmo 121, versetto 5. Scrivete Salmi 121, versetto 5. Dove è scritto che il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra. Egli sta alla tua destra. E in Apocalisse 3:10, per concludere questa risposta, dice: poiché tu hai osservato con la costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Qual è questa prova? Ragazzi, è la prova della fede. Dio metterà alla prova tutti gli abitanti della terra per vedere chi ha fede in Lui e chi non ce l'ha in Lui. A ciascuno di noi la libera scelta.